Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Le inchieste di Pianeta Rock, monografie, interviste e storie a cura di Maurizio Angelo Spidoli. Stavano lì assorti a guardarlo suonare dal vivo con la sua band. James esclamò: "Oh mio Dio! Guardate quel ragazzo, sentite che energia, cazzo! È così che dovrebbe suonare la nostra band!" La cosa che li scioccò di più fu che mentre di solito è la chitarra ad essere solista, qui c'era un ragazzo che suonava il basso da solista. Pensarono subito che fosse fantastico.
Running on a way out, you will be out.
Aveva 6 anni e sotto mio consiglio gli feci prendere lezioni di pianoforte. Gli facevo ascoltare musica classica. Poi, quando divenne più grande, si interessò allo sport. Entrò nella società di baseball della nostra cittadina e cambiò gusti musicali. Si interessò prima al jazz e poi, guidato dai suoi amici, cominciò ad ascoltare heavy metal. Lasciò gli studi del pianoforte e si mise a suonare il basso. Cliff aveva una cura maniacale in ogni dettaglio e passava circa 6 ore al giorno tra lezioni e prove con i suoi gruppi, perfezionando la sua abilità ed il suo stile. Ora vi sembrerà assurdo. In questo periodo, vedendo le sue capacità e le sue opportunità nel mondo musicale, Cliff firmò una specie di contratto con noi. Più che altro era una promessa sulla parola. Decise che per guadagnarsi da vivere avrebbe fatto il musicista a tempo pieno. Per mantenere le spese legate al suo strumento si mise a lavorare in un'azienda di noleggio e nel frattempo si diplomò alla Castro Valley High School. Noi a quel punto lo incoraggiammo, garantimmo l'alloggio, il cibo e le pulizie a patto che in 4 anni sarebbe stato in grado di mantenersi con la musica, altrimenti avrebbe dovuto ottenere un posto di lavoro e dimenticare per sempre la professione di musicista. Cliff mantenne la sua promessa in soli 2 anni. e sono entrati nella top 30. È un risultato eccezionale. Ne sono sorpreso perché abbiamo lavorato per la musica e per il divertimento. Non volevamo diventare famosi, o almeno non in quel senso. Ci piace suonare in posti piccoli perché hai possibilità di comunicare con tutti. Ma quando suoni nelle arene, tutto diventa così difficile. Riesci a guardare fino alla decima fila, poi il pubblico si perde. Con questo non voglio dire che il successo non ci piace. Siamo rimasti umili, non ci trucchiamo, non ci travestiamo, saliamo sul palco così come ci vedi. Una t-shirt, un paio di jeans, scarpe da ginnastica, non ci serve altro. Si sta più comodi per suonare. Dicono che ci siamo venduti. È che da quando si firma per una major si cambia atteggiamento. Lo credono i nostri nemici, quelli invidiosi, ma a noi non succede. Non cambieremo e non siamo cambiati. Stiamo suonando quello che ci piace. Nessuno ci frusta per risultare più commerciali. Siamo noi il commercio. E la gente queste cose le sente. Se compra i nostri dischi e viene ai nostri concerti è dovuto principalmente alla nostra attitudine. Non abbiamo ancora prodotto videoclip per farci pubblicità. Dai, ci arriveremo piano piano. Serve tempo e pazienza. Abbiamo un pubblico che ci ama. E a cosa ci serve la pubblicità? Uso un bus limiter, un boss delay. Poi avevo un altro pedale compressore che mi è stato rubato, per cui ho cambiato suono. Non è stata una mia scelta, non è mai una scelta. Per trovare il suono giusto devi lavorarci molto e sai che è difficile. Ma dipende dalla tua preparazione. Sembro un chitarrista e forse sono un chitarrista mancato. Ora ho un basso in mano e non mi vedrai mai in un angolo a suonare la mia parte. Devo muovermi, muovere le dita sulla tastiera, se no rischio di annoiarmi. Lars martella come un dannato e io lo mando al manicomio, mi diverto con lui. Sembra una battaglia, dun dun dun, bam, 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 a un ritmo infernale. Ma lo facciamo bene, perché se non sei capace si rischia di fare confusione. Ci facciamo attenzione, grinta ed attitudine, ma quella giusta. Con la precedente band, i Trauma, è successo questo. Volevano fare le cose più semplici e io me ne sono andato, non mi divertivo più. È inutile suonare qualcosa che non senti più tuo. Il rock deve scatenare i sensi. anestesia. Ah! Questo pezzo era un assolo di basso mascherato da canzone, per evitare di intitolarlo semplicemente Basso. Era una cosa simile a quella che fece Geezer Butler nei Black Sabbath, ma Cliff è riuscito a dargli un titolo davvero forte e geniale. Ricordo che registrò il suo assolo di basso isolato da tutto e da tutti, si rinchiuse in una grande stanza vuota al piano di sopra. C'erano solo lui e il suo basso. Io lo guardavo che suonava, mentre i tecnici lavoravano alla sua registrazione al piano di sotto, nella sala di regia. Così dopo 15 o 20 minuti riuscì a ottenere il suono che voleva. Quindi mi guardò e mi disse: «Lasciami in pace, amico, ci sto riuscendo!» A quel punto fece un tiro di canna, si beve una birra e io me la diedi a gambe. Non sapeva chi fossero i Damon Head. Non conosceva i Tigers of Pantheon. Si sedeva lì e si metteva ad ascoltare i Lynyrd Skynyrd, gli Eagles, Yes, Simon e Garfunkel. E io sapevo chi erano Simon e Garfunkel, ma non li avevo mai ascoltati, mi infastidiva la loro musica. Se mi capitava, spegnevo la radio il più veloce possibile. Jeddy Lee venne a vederci durante una tappa del tour di Ride the Lightning. Suonavamo a Toronto e all'improvviso ci avvisarono che Jeddy Lee era tra il pubblico. E Cliff Burton andò nel panico, iniziò a camminare avanti e dietro, a fumare erba e dire: «Oddio, oddio, Jeddy Lee, Jeddy Lee!» Non riuscivamo a calmarlo in nessun modo, era davvero nervoso, ma anche felice allo stesso tempo. Ma il bassista dei Rush non era l'unico a causare quell'effetto su Burton. Un'altra sera, Ross gli disse che tra il pubblico c'era Geezer Butler dei Black Sabbath. Di nuovo le stesse scene, lui che comincia ad agitarsi, fare avanti e dietro e bere birra per calmarsi, super nervoso. Bass solo, take one. Cliff Burton, colui che mise il metal nei Metallica. Cliff aveva molta integrità e il suo modo di esprimere quell'integrità stava tutto in una frase che uso ancora oggi: non me ne frega un cazzo. A lui interessava solo della musica e della sua integrità. Era davvero molto molto reale. Cliff era proprio così, a partire dal suo aspetto: capelli lunghi, un cardigan mangiato dalle tarme e jeans a campana. In un tempo, siamo nella metà degli anni 80, in cui i capelli a barboncino, lo spandex e il trucco erano di casa nel rock, a lui di queste cose non fregava meno di nulla. Non so se in qualche modo sapesse che il suo tempo era limitato, ma lui visse davvero sempre come se fosse il suo ultimo giorno, perché non si accontentava di nient'altro che ciò in cui credeva. E questo mi ha insegnato molto. Ad oggi sto passando situazioni in cui posso solo immaginare Cliff che dice: cosa è reale per te? Cosa conta davvero? E avrebbe ignorato un sacco di punti senza importanza e li avrebbe nominati. Alla fine avrebbe detto: non me ne frega un cazzo! Era un ragazzo molto forte, a volte era testardo e per questo io e lui ci scontravamo. Ma eravamo davvero come fratelli e lui ha avuto una grande influenza su tutti noi. Brian Slager della Metal Blade ci consigliò Cliff per sostituire Ron, il nostro bassista uscito dalla band. Avevamo da poco preso Kirk Hammett al posto di Dave Mustaine, che faceva uso di stupefacenti. Ne abusava troppo e lavorava male. Cliff e Kirk divennero amici. All'epoca, di notte dopo i concerti, poteva accadere che tirassero fuori le loro chitarre acustiche per provare insieme. Cliff non suonava molto il basso giù dal palco, suonava sempre la chitarra. Sai, era appassionato di film horror e di Lovecraft e si faceva di acidi. Una volta disse a Kirk di non farcelo sapere perché ci avrebbe dato fastidio. Devi anche capire però che a livello emotivo tendevamo tutti a guardarlo perché era il ragazzo con più esperienza di vita. È sempre stato quello che trasudava più fiducia. Il ragazzo che aveva il più alto senso dell'etica e della morale. Questo era il ragazzo che si sedeva ed ascoltava gli Eagles e i Velvet Underground. Ci ha fatto sentire i Ram. Ci ha fatto conoscere i Creedence. E amava anche i Lynyrd Skynyrd. Perché Cliff era molto più avanti del suo tempo.
Dopo il concerto del 26 settembre a Stoccolma,
salimmo sul tour bus per recarci a Copenaghen, dove ci saremmo esibiti la sera seguente. Il bus non era certo il massimo quanto a comodità. Kirk e Cliff fecero la conta per giocarsi il posto in cuccetta, lo spazio più comodo vicino al finestrino. Vince Cliff, che rimase sveglio con James Hetfield. James a bere vodka, Cliff a fumarsi una canna. Le loro coccette erano sul retro, una accanto all'altra. Durante la notte l'incidente, l'autista del bus perse il controllo del mezzo, forse per una lastra di ghiaccio, ma io penso che avesse anche bevuto. Così il mezzo uscì di strada e si catapultò nel prato sottostante. Noi uscimmo quasi indenni, ma quando voltai lo sguardo, notai l'autobus sopra Cliff. Vidi le sue gambe spuntare fuori dalle lamiere e crollai. L'autista, ricordo, stava tentando di dare uno strattone alla coperta posta sotto il suo corpo per usarla per le altre persone. Dissi soltanto: non farlo, cazzo! Volevo uccidere quell'uomo, non so se fosse ubriaco o se fosse scivolato sul ghiaccio. Tutto quello che sapevo era che stava guidando e che Cliff non era più con noi. La settimana dopo ci fu il funerale a Castro Valley. Cliff fu cremato e le ceneri vennero sparse nel Maxwell Ranch di proprietà della famiglia Barton. Ci mettemmo in un largo cerchio con le ceneri di Cliff al centro. Ognuno di noi camminò verso il centro e prese un pugno delle ceneri, dicendo quello che aveva da dire. Poi venne sparso per la terra, un posto che amava molto. Se n'è andata ancora giovane, 24 anni. Eravamo davvero entusiasti di tutto e della vita in generale. Ma tutto finì quando morì Cliff. Penso ancora a lui, ogni giorno. Qualcosa che ha detto, qualcosa che ha fatto, solo qualcosa.
Le inchieste di Pianeta Rock, monografie, interviste e storie Accurati, Maurizio Angelo Spidoli.